Eccoci al commento che possiamo offrire in questo tempo così peculiare, così particolare, di fronte a questo triduo pasquale che ci viene incontro. È un momento così serio, così grave, abbiamo bisogno veramente che la liturgia ci aiuti. Abbiamo bisogno di capire la sapienza della fede cristiana che emerge dalle celebrazioni che abbiamo da affrontare, da vedere, da viverle come potremo, dal celebrare la nostra fede così come ci sarà dato. Ecco, ricordo che questa liturgia pasquale è una liturgia in tre giorni: il Giovedì Santo, il Venerdì Santo e la veglia nella Notte Santa sono in realtà un'unica liturgia, tanto è vero che il Venerdì Santo si apre senza saluto del Presidente, entra, fa un atto di prostrazione e poi semplicemente parla al Padre e inizia la liturgia e termina senza benedizione, senza saluto. Perché? Perché quel silenzio così serio, così grave con cui termina la celebrazione della passione del Signore è in realtà l'attesa che si protrarrà nel giorno aliturgico dello Shabbat, del sabato santo, si protrarrà fino al momento in cui viene squarciato dall'inizio gioioso della liturgia della luce, della liturgia del fuoco che inaugura la veglia nella Notte Santa. Ecco, è una sola realtà, non si può vivere una parte assolutizzandola, non possiamo assolutizzare il Venerdì Santo, non possiamo assolutizzare neanche la Domenica di Pasqua. Non c'è Pasqua senza morte, non c'è Venerdì Santo senza Pasqua di Resurrezione. Questi due aspetti, dolce e amaro, gioioso e doloroso, sono il mistero pasquale, dalla morte alla vita, dal dolore alla luce, ma nel giusto ordine. Mentre la vita umana è dalla vita alla morte, il processo pasquale è dalla morte alla vita. Mentre nella vita umana si parte vivi per finire morti, nella vita nuova si parte morti per entrare in una vita che non ha termine. Allora noi celebriamo la Pasqua, che logicamente è il culmine e la cosa più importante, in due momenti, la notte e il giorno. Nella notte c'è la solenne liturgia, la liturgia più importante dell'anno, la liturgia delle liturgie, articolata in quattro parti, meravigliosa, profondamente battesimale, e tutta orientata, diciamo così, a celebrare la Chiesa, la vita nuova, l'Eucarestia, l'unione con Cristo come culmine di questo processo. E poi abbiamo la Domenica, in cui con gioia annunziamo al mondo quello che è avvenuto nella notte. Allora, il Vangelo che la Chiesa legge nella Domenica di Pasqua è il capitolo 20 di Giovanni, e quello è sempre lo stesso tutti gli anni, mentre ogni anno, con ciclo triennale, cambia il Vangelo che leggiamo nella notte. Allora noi ci mettiamo con questo Vangelo che quest'anno, nell'anno A, è il Vangelo di Matteo, il capitolo 28, dal primo versetto. Vediamo un pochino di leggerlo proprio concretamente, che cosa dice questo testo che arriva dopo altre 8 letture, che se si fa la veglia di Pasqua per bene vengono tutte proclamate. Allora si arriva all'annunzio della resurrezione, e funziona così: dopo il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare la tomba. Ecco, è dopo questo nulla, dopo lo Shabbat, dopo il vuoto di opera, dopo l'inattività. Noi tutte le volte che guardiamo un crocifisso vediamo un uomo completamente fermo, inchiodato e defunto, perché di fatto i crocifissi vengono molto spesso rappresentati nel momento della morte. Ecco, quello è l'inizio del nulla. In questo nulla c'è il passaggio e c'è sempre questo Shabbat prima di arrivare alla novità. Prima di arrivare alla novità nella vita c'è sempre un punto dove non siamo né nel gioco di quel che ci ha portato alla morte, né siamo in quello che inizia la vita nuova, siamo nella morte e basta. C'è un momento che è attesa, che è in attività, è lo spazio in cui finalmente Dio può operare. Molto spesso questo spazio sono i nostri limiti. Questa Pasqua si sperimenta proprio nel momento in cui si assaggia la completa insufficienza del nostro essere, lì dove noi arriviamo e non sappiamo più che fare. È quello, è dopo, è l'oltre di quello Shabbat, l'oltre di quel nulla. Non dobbiamo temere le nostre insufficienze, dobbiamo aprirci nelle nostre insufficienze all'opera di Dio. E c'è l'alba qui del primo giorno della settimana. E questo giorno che diventerà la domenica, il giorno del Signore, è l'inizio di una nuova creazione. È l'alba di quel sia la luce, e fu sera e fu mattina, primo giorno, con cui inizia tutta la liturgia pasquale nella liturgia della parola, nella veglia santa. Ed è interessante che è iniziata una nuova realtà. Parte da Maria di Magdala, l'altra Maria, che vanno a visitare una tomba. Vanno a visitare una tomba. Cioè, vanno a vedere. Il verbo greco che viene usato qui è molto interessante, a osservare. Osservare una tomba. Quante volte siamo andati alle tombe dei nostri cari? Noi pensiamo a questo momento in cui tanta gente non vede morire i propri cari. E forse un giorno potrà arrivare a avere così un luogo dove tumulare delle ceneri. Questa cosa così differente da come la pensiamo noi, altra, apparentemente solo brutta. Ecco, è una cosa brutta andare sulla tomba di un amico caro, di una persona cara, del maestro. Loro che avevano fatta esperienza straordinaria di questo uomo vanno alla sua tomba. Eccolo, tutto quello che possono fare è guardare il punto finale, il luogo dove morto e sepolto è finito il discorso. Ecco, ed ecco, vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, infatti, sceso dal cielo, si avvicinò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era come folgore e il suo vestito bianco come la neve. Ecco, la prima cosa che compare è un terremoto. Quando crollano le certezze, quando i punti d'appoggio della terra sono scossi, vacillarono le fondamenta della terra, dice un salmo. Che cos'è il terremoto? È l'opera di Dio. È quello che è oltre l'umano. Il terremoto è quel momento in cui l'uomo sperimenta tutta la sua fragilità. Se abbiamo sperimentato un terremoto, sappiamo che lascia nel profondo dell'essere un senso di incertezza molto molto pernicioso, con cui bisogna anche lavorare, bisogna farsi aiutare per uscirne. Non avere niente più certo. Ecco, non sono le certezze umane quelle che consentiranno l'upgrade che stiamo per vivere. Un angelo del Signore, infatti, e questo solo dal Signore può venire, disceso dal cielo, si avvicinò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Cambia la funzione della pietra. In primis era una chiusura, era una occlusione, era un impedimento, era una porta sbarrata. Arriva l'angelo del Signore che scende dal cielo. Da dove può mai venire l'angelo del Signore? E lo dice, lo ripete, lo sottolinea: solo il cielo ha la capacità di trasformare la pietra di una tomba in cosa? Rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa e parlerà. E cioè diventa una cattedra. diventa un luogo da cui si insegna, questo luogo che è il luogo dove si ammutolisce tutto. Queste donne sono andate lì solamente per guardare che possono dire, che possono fare, piangere, guardare. Qualcuno parlerà da quella pietra, quella pietra è diventata un ambone, quella pietra è diventata il leggio dell'annunzio. L'aspetto di questo angelo che solo dal cielo può venire era come folgore, che è potenza nel cielo, e il suo vestito bianco come la neve. Interessante il vestito bianco come la neve. Cosa è la neve? La neve è questo vestito che scende dall'alto, no? Ti mandano la foto di un paesino che tu conosci dove è scesa un'inopinata nevicata marzolina e cose di questo genere, e uno vede questa cosa bellissima, no? Tutta il paesino innevato, lo spettacolo di questa cosa. Perché è bella la neve? Perché piace tanto. E questo vestito bianco, candido, che sa di luce, sa di novità, tutte le cose sono cambiate. È questo il vestito che viene dal cielo, questo vestito bianco come la neve, sarà la veste dei battezzati, dei neofiti, di coloro che ricevono una nuova veste per vivere, un nuovo ruolo, una nuova dimensione, una nuova identità. Questo che scende dal cielo porta questa veste nuova. Per lo spavento che ebbero di lui, dice il versetto quarto, le guardie furono scosse e rimasero come morte. Oh, quanto è divertente questo versetto. Ovvero sia, c'erano dei vivi che sorvegliavano un morto. Il morto non è più morto e quelli che erano vivi sono come morti. Qui c'è la felice ambiguità su chi è morto e chi è vivo. Tante volte ci sono le persone che vanno a visitare i malati e sono molto più morti i visitatori dei malati che magari stanno vivendo in pace quel momento. Tante volte chi è morto è vivo e chi è vivo è morto. Ti si crede vivo eppure sei morto, dice il libro dell'Apocalisse. Le guardie che cercano di mantenere lo statu quo della faccenda, cioè Cristo deve restare lì, chiuso, non deve andare oltre, diventano morte. E colui che è guardato, colui che è sorvegliato, custodito, è andato in giro, ha preso iniziative, è vivo. L'angelo disse alle donne: voi non abbiate paura, so che cercate Gesù il crocifisso, non è qui, è risorto infatti come aveva detto. Venite, guardate il luogo dove era stato deposto. Ecco che l'angelo parla alle donne, si è seduto, ha qualcosa da dire, è un insegnante, è un annunziatore, è un angelo. E cosa dice? In primo luogo, quello che dice quello che dice ogni angelo. Non si può ascoltare l'annunzio del cielo se si obbedisce alla paura. Voi non abbiate paura. Loro sono morti di paura. Le guardie sono scosse, rimasero come morte. Invece voi no. Per voi questo evento non è paura, è il contrario della paura, che la fede. So che cercate Gesù, il crocifisso, non è qui, è risorto. Ecco, nel greco del testo si apprezza un aspetto importantissimo. Gesù, il crocifisso, è il risorto. È interessante che crocifisso e risorto nel greco sono entrambi passivi. E infatti crocifisso di certo è passivo, uno non si crocifigge di certo da solo. Ma risorto, ecco, è il Padre che lo ha risorto. Il termine, infatti, è risuscitato, passivo. Gesù, il crocifisso, è risorto. Cosa è il crocifisso? È crocifisso? No, è risorto. E cioè, crocifisso è l'opera umana, risorto è l'opera di Dio. Quello che l'uomo ha portato ad essere distruzione, Dio lo ha cambiato in vita. È questo l'annunzio pasquale. Ciò che gli uomini fanno per il male, Dio lo sa trasformare in luogo di vita. Questo è l'annunzio che dobbiamo dare in questa Pasqua. Mentre stiamo chiusi dentro le case, mentre sperimentiamo qualcosa che è morte, è umiliazione, è dolore, è limite, è qui che Dio può operare, è proprio qui. Qui non si tratta di stare ad aspettare che finisca questo tempo, ma accettare, accogliere, assecondare che in questo Shabbat di inutilità e di inattività in cui siamo costretti, Dio può operare. Questo è l'annunzio della Pasqua da sempre. Questo annunzio è quello che abbiamo bisogno di accogliere. Riecheggia qualche cosa che fu detto dal patriarca Giuseppe. Quando Giuseppe viene ritrovato dai fratelli, lui che era stato svenduto, lui il figlio di Giacobbe, viene svenduto, reso schiavo, e però il Signore lo rialza e lo porta a essere primo ministro in Egitto. Quando i fratelli lo ritrovano e lui si fa riconoscere, loro sono terrorizzati e lui dice: no, non temete, perché quel che voi avete pensato di fare per il male, Dio lo ha voluto usare per il bene. Ecco, questa è la capacità che ha Dio. Questo è quello che noi sperimentiamo nella Pasqua, perché nella Pasqua celebriamo tante Pasque fatte nella nostra vita, che annunziano la verità della nostra morte. Quel che per noi sembra essere solo morte, nelle mani di Dio diventa l'inizio del Regno dei Cieli, e quel che in questo momento può essere chiusura, limite, questo essere incarcerati nelle nostre case da questa situazione, Dio lo può trasformare in una sua opera. Apriamoci alla Pasqua, apriamoci a questo salto, apriamoci all'abbandono, e gli occhi si aprono e uno si rende conto delle grazie che ha a disposizione. Ci sono molte cose, anche umanamente tanta gente si sta rendendo conto di quante cose buone si possono vivere in questo momento, nel dolore, nei limiti, in tutte le cose che sono dure, devono essere risolte, le dobbiamo affrontare, bisogna aiutarci per quanto possiamo gli uni gli altri, però tutto diventa grazia nelle mani di Dio. Ascoltiamo questo angelo che dalla pietra che era porta e che oggi è diventata ambone, leggio, luogo di proclamazione, ci dice: quel che l'uomo crocifigge, Dio lo sa risorgere. Buona Pasqua a tutti.